I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande.
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
No, attenzione.
No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
E allora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi sta parlando è Samuele Bigazzi e come sempre, come tutti i mercoledì, siamo qua per parlare degli eventi e di ciò che circonda che ci circonda nella nostra città, nella nostra bellissima Firenze: teatro, spettacoli, musica e tanto altro. Come sempre qui a Nova Radio il mercoledì, e ringraziamo anche Daniele che ci ha preceduto parlando di cinema con la settima ossessione, che uscendo dallo studio ci aveva detto che ci aveva presentato, quindi siamo qui carichi. Ringraziamo ancora lui per la sua trasmissione e quest'oggi in mia compagnia Lucrezia. Ciao!
Ciao Samu, buonasera a tutti.
Com'è? Allora, sei tornata, eh?
Sono tornata. Sì.
Allora, quest'oggi abbiamo detto che parleremo di teatro e lasciamo fare la musica questa settimana, che ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, e invece quest'oggi andiamo a parlare di teatro e lo facciamo con un personaggio molto
non l'abbiamo presa alla leggera, no, anzi
no, questa volta è stato molto, l'abbiamo ricercato, è stato anche per noi un battesimo a teatro quando eravamo piccoli, e quindi lo annunciamo. Il primo ospite della serata sarà Natalino Balasso, che porterà uno spettacolo al Teatro Puccini di Firenze il 3 di aprile, nella sera del 3 aprile, dove Ruzzante ha riscritto e ha portato in scena un testo di Ruzzante, ma non solo, non parleremo solo di teatro, giusto?
No, abbiamo anche un nuovo ospite, nuovo su questi microfoni, un'amica, grande amica per me, che ci parlerà di yoga e di Reiki.
Attenzione, vabbè, allora facciamo così, dai, prima di andare a parlare con i nostri ospiti, andiamo a sentirci una canzone, perché quando c'è da fare questa cosa c'è sempre bisogno di un po' di rispetto, giusto? L'abbiamo sentita prima, ma torniamo a sentire Aretha Franklin sulle frequenze di Nova Radio e poi torniamo con i nostri ospiti. Bentornati alla Svolta, questa è Nova Radio. Come avevamo detto in precedenza, voliamo a teatro, uno dei nostri temi principali in questa trasmissione, e teatro di quello che succede a Firenze. Questa volta abbiamo l'onore di avere sulle nostre frequenze come ospite a Nova Radio Natalino Balasso.
Ben trovati.
Ciao, allora abbiamo deciso di chiamarti, di invitarti su queste frequenze per parlare di quello che sarà lo spettacolo che sarà presente al Teatro Puccini di Firenze il 3 aprile. E Natalino Balasso fa Ruzzante. Ecco, quindi è uno spettacolo che torna in replica già dal 2021, che è stato scritto, ma ci vuoi raccontare un po' come è nato questo spettacolo e anche perché avete deciso di riportarlo in tour?
Come saprai, in teatro non sono gli attori che decidono di portare in tour i teatri, ma c'è tutto un sistema che è fatto ovviamente per soffocare questi poveri attori, e quindi insomma è stato uno sbaglio fortunato, è andato bene, e quindi è riuscito a sopravvivere per 4 anni, che è molto rispetto insomma alla media degli spettacoli, e ancora andrebbe avanti se non esistesse questo sistema teatrale che chiede ai teatri di produrre continuamente roba nuova e buttare via quella vecchia. Spesso è anche servibile.
Certo, si passa dall'essere artisti a operai in questo caso, eh?
Sì, beh, ma l'artista in certo qual senso è un operaio, insomma, diciamo che nel teatro italiano, che ovviamente è soffocato dalla politica, dai soldi, il teatro italiano, credo l'attore sia l'ultima ruota del carro, non posso decidere assolutamente niente. Io per fortuna ho potuto decidere di scrivere questo spettacolo perché me l'ha chiesto lo stabile di Bolzano, e ho scritto uno spettacolo come se l'avesse scritto Ruzzante, quindi siamo di fronte a un apocrifo, è un falso, ecco, fondamentalmente, però è uno spettacolo molto ruzzantiano, ci sono dentro i plot delle sue commedie, dei suoi dialoghi. Le sue commedie a me non piacciono molto, anche se Dario Fo ha definito Ruzzante lo Shakespeare del Cinquecento, ma io non credo che sia così, ma sicuramente è stato, se non il più grande, uno dei più grandi autori del Cinquecento, Ruzzante. Chiaramente oggi è un po' trascurato, soprattutto per via del suo linguaggio, chiaramente, che è molto, che è incomprensibile persino per chi abita oggi nelle terre di Ruzzante. Per questo io l'ho tradotto e ho fatto una cosa, insomma, di cui mi vanto, cioè, perché ci ho messo 2 anni e mezzo, lo devo raccontare, certo, per forza.
Certo.
E insomma l'ho tradotto in italiano, l'ho scritto in italiano, ho tradotto le espressioni di Ruzzante in italiano perché fosse esportabile lo spettacolo, però non mi piaceva. Allora ho immaginato questo italiano antico, per cui il testo è insomma scritto in questo italiano che ci porta al Cinquecento, e però mancava ancora il nord-est, per cui mi sono letto i diari di Antonio Pigafetta Navigatore, che è pieno di strafalcioni. Lui scrive in fiorentino, scrive in italiano antico, però è vicentino, e quindi riempie di venetismi le sue espressioni, e io quelle espressioni lì ho usato per rendere anche una patina, diciamo, di Pavano, come chiamava Ruzzante la zona intorno a Padova.
Ecco, ma e quindi prendere ispirazione da un testo, come abbiamo detto, del 1500 e riportarlo ai giorni d'oggi, quindi c'è stato sicuramente un lavoro sulla lingua, ma anche cioè, cosa ha avvicinato a portare questa opera? Anche i temi che, nonostante tutto il tempo che sono passati, più o meno si assomigliano, anche se sono passati secoli.
Ma sai, ci sono dei grandi universali, e i classici ci parlano oggi perché proprio perché vanno a toccare dei temi e dei punti che sono universali, e laddove anche ci sono differenze, noi contemporanei, insomma, se siamo un po' curiosi ci poniamo delle domande. Per esempio qui c'è una donna contesa, e questa donna racconta quello che è, diciamo, la gabbia in cui viveva la donna nel Cinquecento, in cui passava dalla protezione del padre alla protezione di un marito, non poteva immaginarsi una vita da sola, nemmeno se era nobile. La donna nobile aveva qualche libertà di azione, la donna dei campi, la donna contadina non aveva nessuna libertà, e oltretutto aveva anche la fatica del lavoro, e quindi viveva dentro questa gabbia. Io credo che lo spettatore di oggi sia costretto, se è un po' curioso, a pensare che noi veniamo da là, e che quindi tutto il discorso che si sta facendo oggi sul fatto che la donna non ha ancora delle posizioni chiare, nette, non ha ancora un'autonomia definitiva, anche se chiaramente sono molto cambiate le cose. Pensare che questa sia fuffa è sbagliato, perché non possiamo non pensare che veniamo da quella civiltà lì. E c'è gente che ride quando si dice il patriarcato, però quello era patriarcato, insomma, chiaro e tondo, e poi piano piano è venuto perdendo terreno, ma io credo oggi non ancora del tutto, ecco.
No, sicuramente purtroppo magari con i tempi moderni, anzi anche odierni, è venuto soprattutto qui in Italia, non solo, possiamo vedere anche all'estero, come in America, come questa, la figura della donna è stata purtroppo, dopo tanto impegno da parte della società per cercare di renderla una figura, pareggiarla a quella dell'uomo, non è mai stata nel tempo, stiamo regredendo purtroppo in questi ultimi periodi. Direi.
E qui si comincia a piangere di fronte a questa, insomma, destra penosa che c'è nel mondo, questa internazionale reazionaria, dove sentiamo dire ogni giorno le puttanate più incredibili. Siamo, come diceva lo stesso Shakespeare, ci sono dei pazzi che governano dei ciechi, perché è così, esatto. Perché poi è pieno anche, diciamolo, di gente che non vuole vedere, non vuole, che chiude gli occhi di fronte a una realtà che sta regredendo in tutti i campi, e chiaramente ne risente anche il campo della parità di genere.
Ma ora io voglio fare un passo indietro, magari allontanandomi un po' dall'opera, perché comunque poi sempre di quello parliamo. Io, come ti ho detto anche prima della registrazione, ti seguo da tanto, è stata la mia prima esperienza a teatro ormai più di 20 anni fa, però sono sempre stato legato alla figura anche televisiva, che ormai hai deciso di abbandonare a qualche parte, ma non ci sarebbe bisogno di una voce come la tua in un periodo storico come questo?
Beh, non nella televisione, credo, insomma, basta vedere i programmi la sera, quelli che chiamiamo di approfondimento, che sono talmente leggeri, sono programmi di alleggerimento, figuriamoci poi il comico cosa dovrà diventare, insomma, ormai. Non credo, ma non credo neanche che quando facevo televisione io il comico in televisione fosse una gran cosa, insomma, quando siamo arrivati a fare Zelig, a fare cioè insieme alla Jalapas, che poi aveva già fatto molte cose, io credo che sì, riuscivamo a fare ridere, ecco, tutto qui. Però non credo che forse Corrado Guzzanti è stato un po' l'ultimo baluardo di una comicità di pensiero che è venuta sempre via via diminuendo, e adesso credo non ce ne sia più traccia, ma per fortuna, insomma, la televisione non la guarda nessuno, e poi c'è internet, che insomma non, ovviamente è una grande televisione generalista, dove se vuoi uno spazio libero te lo devi pagare. Per questo io ho fatto, per esempio, adesso questo Circolo Balasso, che è una realtà sul web, sono sopra una piattaforma dove le persone si abbonano. Ho fatto più di 200 video, perché secondo me se tu fai una roba dentro a una scatola che deve vendere merci e quindi con la pubblicità che devi rendere conto a degli sponsor, a degli editori addirittura nel caso della Rai, credo che veramente, cioè, l'arte vada a farsi fottere. Non penso che si possa essere artisti in televisione, insomma, e quindi
molto,
ecco,
pilotati.
Ovviamente gli spazi di libertà non sono tanti, insomma, cioè, lo spazio che ti danno, che ti lasciano, se non sei uno che ha i soldi, chiaramente sono pochi, però insomma, se esiste molta gente curiosa, gente che vuole sostenere anche la libertà nell'arte, esiste chiaramente, non è moltissima, però sicuramente questa gente va anche a teatro e la possiamo incontrare negli spettacoli alla sera.
Ecco, senza dubbio, lì almeno rimane un terreno libero, diciamo, il palco rimane sempre ancora, fortunatamente.
Sì, rimaniamo circoscritti nel palco, perché se andiamo fuori, insomma, il teatro italiano, come dicevamo, la politica e il giro economico del teatro italiano chiaramente soffoca l'arte, e ti dicevo che la pista è l'ultima ruota del carro, anche perché è molto difficile appunto decidere cosa fare, proprio perché siamo dentro un meccanismo economico e quindi le produzioni devono produrre, buttare via gli spettacoli e farne di nuovi ogni anno, raccontandosi che il teatro è questa roba qua, per non parlare di direttori degli stabili, insomma, che sono messi lì dalle dirigenze regionali, e quindi è tutta fuffa politica.
Certo,
ecco,
quello senza dubbio. Ora, per cambiare un po' il tema, una persona esperta del settore come te, che è anche longeva sotto questo punto di vista, in questo campo, che nasce da prima dell'era di internet, come si evolve fare l'artista, fare il comico, attraversando tutti questi periodi? Cioè, come cambia anche, mi hai detto che hai fatto un canale accessibile solo da utenti abbonati, com'è lavorare, cambiare il lavoro, bisogna adattarsi per questi tempi moderni, su internet, sui social, si affronta in maniera differente questo tipo di mestiere?
Ma oddio, questa è una parte del mestiere, perché ovviamente credo che il teatro rimanga abbastanza uguale, insomma, non vedo cambiate le modalità, se non le modalità del contorno, il soggetto rimane uguale. Chiaramente i mezzi di comunicazione si trasformano, ma credo che noi dobbiamo semplicemente ragionare come i contadini, cioè c'è un risultato da ottenere, che è coltivare un campo, gli attrezzi cambiano e si usano gli attrezzi che servono al momento. Qual è il gioco in tutto questo? A mio avviso è quello di non rimanere schiavi dello strumento. Cioè, è chiaro che se io ho non so, una prima lavoravo a mano, poi c'ho uno strumento semovibile e io rimango affascinato di questo strumento e me lo sto a lucidare, a guardare tutto il giorno senza fare ciò per cui è nato, e cioè aiutarmi a coltivare il campo, credo che, insomma, io credo che i mezzi di comunicazione siano quello che dice la parola stessa, come si diceva un tempo, cioè sono mezzi di comunicazione, e quindi credo che sì, la questione di adattabilità, che è tipica del genere umano, consiste nel prendere i mezzi che arrivano. Credo l'artista debba fare un po' come il contadino, e cioè il contadino ha un fine, che è quello di lavorare e coltivare il suo campo, dopodiché i mezzi per lavorare questo campo cambiano, cioè, ci sono persone che inventano mezzi nuovi e il contadino adopera questi nuovi mezzi per lo stesso fine, che è quello di coltivare il campo.
Bisogna solo adattarsi, diciamo, ai mezzi e non specchiarci con questi.
Beh, certo, perché insomma, se il contadino diventasse schiavo di un nuovo mezzo che per lui è bello, è affascinante, e allora magari se lo sta a guardare oppure lo mostra agli amici e non coltiva più il campo, credo che sia scomparso il fine. Quindi il mezzo deve essere un mezzo, per me non è che la televisione è più affascinante o meno di internet o un social più dell'altro, credo che dipenda molto dai contenuti, siccome oggi i contenuti sono veramente vastissimi, credo non si possa definire un contenuto unico, insomma, se noi guardiamo i social l'unico contenuto è la brevità, ecco, sì. se io guardo Instagram credo che quello che ne ho è solo una grande distrazione, ecco, un modo per passare del tempo guardando cose di cui mi resterà quasi niente. Per questo credo la gente consideri ancora importante il teatro, cioè fermarsi, stare lì, avere una comunione di viventi intanto, ecco perché i cinema si svuotano, i teatri si riempiono, perché oggi posso comprare un grande televisore e guardare un film a casa, mentre il teatro è un punto di incontro tra viventi, è l'unico, forse è l'unica forma d'arte che prevede questo.
Certo, sì, sicuramente. Poi sono stato anche, tornando poi all'inizio della nostra chiacchierata, cioè questo spettacolo che ti ha visto anche modificarne il testo. Innanzitutto, ruzzante è anche un termine che usiamo noi qua a Firenze, perché ruzzare è una cosa che ci viene spesso, un termine che usiamo molto, quindi c'è stata anche una ricerca per la modifica del testo e per ampliare ancora e farlo rendere magari anche un po' più moderno?
Beh, io non ho usato il testo di Ruzzante, ho scritto un apocrifo, insomma ho scritto un falso, è una storia che racconto e utilizzo Ruzzante come se fosse un vocabolario, quindi utilizzo i suoi plot, i plot delle sue commedie, i suoi dialoghi, lui ha scritto dei dialoghi bellissimi. Però non sono quelle le parole, insomma non sono quelle di Ruzzante, per cui ho fatto questo lavoro di scrittura di una drammaturgia originale che definirei ruzzantiana, basata sui plot di Ruzzante, ecco.
Ecco, quindi c'è un'impronta. Allora, vogliamo ricordare che in scena, oltre a te, ci saranno Andrea Colavino e Marta Cortellazzo, giusto?
Marta Cortellazzo Viel, sì.
Okay. Con la regia di Marta Della Via. Sempre
Marta Della Via, sì.
Che siete un team che va avanti, cioè avete sempre insieme portato questo spettacolo in giro per l'Italia.
Sì, sì, siamo sempre noi tre attori. Diciamo che è uno spettacolo che oggi, che una volta si direbbe, sarebbe detto rodato, per cui insomma ci stiamo anche divertendo a farlo, oltre a divertire il pubblico, questa è la cosa per noi fondamentale.
Ecco, sicuramente, poi ci sarà sicuramente una risposta, ho visto anche per i biglietti sono quasi terminati, quindi invito tutti i nostri ascoltatori che volessero poi partecipare alla serata di giovedì 3 aprile di affrettarsi sui vari piattaforme per accaparrarsi il biglietto, perché siamo quasi alla fine, stavo controllando prima di entrare in diretta, quindi io sono stato, è stato un onore per me averti al microfono e spero di poterti, magari se in futuro ci saranno altri spettacoli qua nell'area di Firenze, di poterti disturbare, perché è sempre un piacere poter parlare con te di queste cose che un massimo esperto come te della comicità italiana è sempre anche da ispirazione, immagino non deve essere facile portare magari anche questo fardello.
Ma guarda, io starei delle ore a sentirti parlare di me, io dico solo che mi dispiace di venire di rado, insomma, a Firenze, perché anche se ho avuto la fortuna di venire in vari teatri fiorentini, e ovviamente sono molto affezionato al Puccini, perché sono tanti anni che insomma a più riprese capito in quel teatro.
E allora, perfetto, Natalino, io ricordo a tutti, come abbiamo già detto ai nostri radioascoltatori, il protagonista è il Puccini e sarà giovedì 3 aprile, lo spettacolo si chiama Balasso fa Ruzzante con la regia di Marta Dalla Via, e quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a venire a vedere questo bellissimo spettacolo. Grazie Natalino per essere stato qua e averci introdotto nel mondo di Ruzzante, e non solo, la tua complicità chiaramente.
Grazie a voi.
È stato un piacere, grazie mille.
Ciao.
Ciao. E allora ricordiamo a tutti, il 3 aprile, settimana prossima, sarà su lo show di Natalino Balasso al Teatro Puccini, Far Ruzzante, in compagnia di altri due fantastici attori, quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo fantastico spettacolo. Che ne pensi, Lucrezia?
Che ogni parola sarebbe superflua dopo aver sentito parlare lui. Sicuramente è stato di ispirazione interessantissimo e, come dicevi anche tu prima, è stato un onore averlo qui con noi.
E invece ora si cambia. Di cosa parleremo dopo?
Parliamo di yoga e di Reiki.
E allora, come sempre, prima di passare al nostro prossimo ospite, ora andiamo a sentirci una canzone, pochi minuti, e poi rientriamo con l'ultima parte della svolta.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
E sulle note di Duci rientriamo nella seconda parte, nel secondo frammento della svolta qui su Nova Radio Anxiety. Abbiamo messo una canzone che parla di ansia, di come anche cacciarla in qualche modo, e quale chi non meglio dell'ospite che abbiamo questa sera. Questa sera parleremo di yoga, di meditazione e non solo, e la faremo con Lucrezia a te l'onore.
Cinzia Vannini.
Buonasera, ci senti?
Buonasera a
forte
tutti
e chiaro.
Tutte. Sì, vi sento.
Allora, innanzitutto ben trovata sulle frequenze di Nova Radio, ben trovata qui alla svolta. E allora, abbiamo deciso di chiamarti perché viviamo in una realtà molto frenetica, ok? L'abbiamo visto anche e sentito nella canzone, che è stata molto premiata, è arrivata addirittura a vincere dei Grammy, quindi stiamo parlando di un tema molto importante. Come si combatte? Come si combatte?
Con la nostra amica Cinzia.
Con la nostra amica che cucina, no, non cucina, non fa i dolci, ma fa yoga e non solo. Quindi innanzitutto complimenti, che è sempre una cosa non facile anche avere la pazienza per seguirla. Ma ci vuoi raccontare come è iniziata questa tua esperienza, cosa ti ha spinto e cosa ti ha portato anche a
certo
studiarla? Perché immagino che non si nasca imparati.
No? Decisamente no. Allora, in realtà io mi avvicino allo yoga un po' come tante persone, perché a livello fisico volevo essere più flessibile.
E poi
io ammetto che qualche anno fa ero un paletto proprio di legno.
Insomma, come te, potresti provare.
Esatto, quindi è aperto a tutti, diciamo.
È aperto a tutti, esatto. Ci vuole tempo, come tutte le cose, però il bello è quello. Quindi niente, mi avvicino per appunto un discorso più fisico. E invece poi ho scoperto, anche grazie a delle insegnanti bravissime, che c'è molto di più dietro.
C'è un mondo
stupendo. E quindi quando mi si è aperto questo mondo ci sono voluta entrare e per ora non ne sono più uscita.
Ma quindi dici, però il primo approccio è uno magari per la cosa fisica che ti porta più a provare.
Sì, diciamo che qui nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, lo yoga viene visto come una disciplina fisica. In realtà lo yoga è l'unione del corpo, della mente e dello spirito. E quindi c'è tanto, si può fare yoga per esempio solamente respirando, o poi c'è tutta la parte di meditazione che invece è solo mentale. E quindi sì, e poi è una scoperta anche del proprio mondo interiore, ecco. che purtroppo noi
magari non tutti vorrebbero fare, che alcuni sono proprio spaventati anche da fare un viaggio interno,
proprio io,
e quindi bisogna essere preparati per una volta. Allora, prima di addentrarci completamente in quello che stavamo parlando, prima di incominciare a registrare, di entrare nello studio, stavamo parlando yoga e Reiki, ok? E meditazione. Mm-hmm. Ma mi puoi spiegare a me, che sono molto ignorante, per me lo yoga è il tappetino, poi per fare molto la persona terra-terra. Invece il Reiki di cosa si occupa e cos'è? È una cosa più fisica, più mentale?
Allora, il Reiki è un lavoro di energia.
Chakra.
È una pratica olistica. Si può dire guarigione, però non è solo questo, è anche questo un viaggio di possiamo dire conoscenza di noi stessi.
Si gioca un po' con le energie, no?
Sì, allora l'operatore Reiki o l'operatrice Reiki,
che
cosa
ricordiamo
fa?
Tu sei?
Ora sono, sì. praticamente è un canale è un canale che appunto canalizza l'energia dell'universo nell'energia dell'individuo.
Ora, è un ruolo importante,
Sì, poi quando si parla di energie, diciamo, le persone hanno sempre una reazione, ma anche io all'inizio, perché poi da buona fiorentina, come diceva Tiziano Terzani, parto sempre scettica verso queste cose.
Grande citazione,
sì.
Viaggiatore.
sì. Però poi alla fine il Reiki che cos'è? È soltanto una pratica dove ricevi l'amore della persona, ma anche appunto di, del tutto, e, ed è una cosa che può fare solo bene alle persone, non ci sono effetti collaterali.
Quindi uno dice, anche se fossi scettico, tanto non mi danneggia, perché non provare,
esatto,
no?
Esatto, anche se appunto i risultati fossero dati per esempio dall'effetto placebo, comunque se può far star meglio le persone, perché non farlo?
Perché no, esatto. Vedi che prima Samu, Cinzia ha detto è nel mondo occidentale, perché la Cinzia è fresca.
No, infatti, allora io... usando come trampolino la tua citazione di Tiziano Terzani, che diciamo da fiorentino, comunque da toscano, ha girato il mondo, ma soprattutto ha girato la, il suo sguardo a Oriente, perché allora, comunque sì, è da lì che immagino che poi possano provenire tutte queste questi modi di vivere e di vedere anche il mondo da una parte, e anche te quindi sei... fresca da un viaggio di formazione, quindi cioè,
sì.
E prima di addentrarci, sei partita con l'idea di fare quello o sei partita e hai trovato quello?
Sono partita con l'idea di fare yoga,
okay.
Volevo fare yoga, volevo studiare yoga, e poi lì ho trovato il Reiki.
E sì, lì sarebbe dove ti ha spinto questa tua passione?
Sono andata in Sri Lanka.
Wow.
Perché comunque ricordiamo, quando si parla di questa cosa qui non è proprio Estremo Oriente, ma siamo un po' più nel
India.
Sì. Yoga sì, indiano.
Sì. India, sì. Okay. Sì. Lo Sri Lanka non è l'India,
vabbè,
però è
vicino,
è vicino, sì, sì, sì.
Vabbè, anche meno inflazionato magari, no? Ora concedimi il termine, nel senso che è un po'
allora,
più di nicchia, dicevamo prima, magari uno prima di andare in un posto grande, enorme come l'India, magari
sì, l'India
si ritaglia
un
angolino.
Che poi uno pensa Sri Lanka va in mare, ma non c'è solo quello, quindi.
Non c'è solo quello, io però ero...
Era in mare.
Era al mare, sì, confermo. Cinzia si svegliava mare, con le onde del mare.
Sì, io sentivo, sì, sì, sentivo l'oceano dalla mia casa.
Ma e quindi da Firenze, dove abiti, come hai fatto a decidere di andare laggiù? Cioè cosa hai trovato laggiù? O... lo avevi già trovato qua e sei proprio andata con precisione, cioè cosa sei andata,
sì,
cosa
sì,
sei andata
sì,
a fare? Oltre
io...
un viaggio spirituale, chiaramente, poi andiamo un po' più sul concreto, ecco.
Sì. No, sono andata, sapevo già dove andare, ho trovato questa scuola di yoga e di Reiki, appunto, e in questo paesino meno, diciamo, turistico rispetto ad altri che ci sono nel sud dello Sri Lanka, e lì ho fatto,
ci vuol dire più, ti ricordi come si chiamava? Sì, dai,
sì, Tangalle.
Ok, Tangalle,
Tangalle. Sì, sì, sì,
si poteva dire,
si, può
si
dire.
Poteva dire,
sì, sì, sì.
E quindi cioè anche a livello di popolazione lì è una cosa come qui che magari non tutti la conoscono, è una cosa molto più presente anche a livello singolare di ogni singola persona che magari non è esperta, però nella cultura, ecco, diciamo.
Allora, lo yoga come lo percepiamo noi, ovvero come anche attività fisica, lì è svolto principalmente dagli stranieri. Le persone del posto praticano attività spirituali di diverso tipo, più religiose. Lo Sri Lanka poi è un paese buddista, un tipo di buddismo che però ha sia divinità indiane che appunto Buddha, quindi è un po' particolare.
Un po' un mix.
Sì, però lì si percepisce tanto la spiritualità.
Che è quello che poi ti ha portato a conoscere e a voler praticare Reiki.
Il Reiki, sì. Sì, sì, sì.
E come si entra in questo mondo? Nel senso, cioè se una persona ci stesse ascoltando in questo momento è appassionata, diciamo, ma come me magari anche ignorante, cioè come innanzitutto ora senza magari, poi vabbè, chiaramente può fare un viaggio come il tuo, ma anche stando qua come può incominciare a prendere parte di questo mondo?
Del Reiki?
Ma in generale o comunque della meditazione o dello yoga?
Ci sono, soprattutto a Firenze comunque, ci sono tante, tante scuole, si può praticare, per quanto riguarda il Reiki comunque anche centri olistici, e poi io quello che consiglierei è un po' di buttarsi senza troppa
remore.
Sì, perché spesso le persone non... ho parlato con alcune persone che non volevano iniziare a fare yoga perché si sentivano un po' tagliate fuori dal giro, perché magari arrivi in una classe e
sono
vedi che
scantuti.
Sì, oppure l'insegnante parla in sanscrito o inizia a cantare canzoni strane.
Sbagliato stanza.
Scusate, vado via.
Sì, però anche lì ovviamente bisogna fare un po' di ricerca e trovare l'insegnante giusto per se stessi o per se stesse.
Anche perché insomma gli si mette in mano
fa la
una
differenza.
Bella parte di se stessi, certo.
Fa la differenza.
Perché poi comunque immagino ci sia molti modi di affrontarlo, quindi ogni,
sì.
Cioè
sì.
Ci sono anche vari tipi.
Ci sono vari, chiamiamoli, stili, quindi ogni persona ha le proprie preferenze. C'è chi preferisce uno yoga più dinamico e quindi va alle classi di Vinyasa, ad esempio. Oppure chi preferisce uno yoga più statico, più passivo, può provare yin yoga o hatha.
Guarda quante ne sa.
Ah, visto, mi ha detto, non so nulla. E no, no. Si scherza. E invece te dove hai deciso di...
Quale tipo hai,
esatto,
scelto? Quale ti appartiene di più?
Allora, io insegno hatha e vinyasa. Però se per la mia pratica personale poi spazio anche nello yin, nell'ashtanga, che invece è più militare, diciamo, più è più
fisico?
Sì, più faticoso. Ecco.
Allora, diciamo, perché non abbiamo finito, sei stata là, ma non è che sei andata là per fare una girata, diciamo, dai, non sei che sei girato il mondo, cioè girato mezzo mondo perché sei partecipato, hai preso parte a delle lezioni.
Sì, 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 ho insegnato e poi ho studiato, anche ho praticato con diversi insegnanti e insegnanti.
E sei partita che eri inesperta o avevi già frequentato qua e è stato...
Allora, io il mio corso per diventare insegnante l'ho fatto qui in Italia, quindi sono partita che già potevo o sapevo insegnare.
Scusa, ti interrompo, mi è venuta... E loro, cioè, un corso fatto qua in Italia viene riconosciuto lì?
Sì, sì, sì.
O è come l'università africana e qui in Italia non conta niente? L'Europa in generale?
No, allora, le scuole che insegnano yoga devono essere registrate a un ente comunque riconosciuto a livello internazionale e quindi poi con la certificazione si può insegnare ovunque.
Ok.
Sì.
E già questo non è poco.
Quindi sei andata lì a fare un'ulteriore scuola, diciamo?
Sì, più diciamo pratica. Ecco, non ho la certificazione, però...
Ne è valsa la pena?
Sì. Sì, è stata, penso, una delle esperienze più belle.
Ripartiresti?
Ripartirei e in realtà ho intenzione di tornare il prossimo inverno.
Ecco, ci abbandona.
Ma per forza, fa freddo qui, ma che fa fare di rimanere agli zero gradi italiani? E quindi però sei rientrata e da qui all'inverno ancora c'è fortunatamente la primavera, l'estate, e quindi come hai intenzione di portare avanti questo qua? Nel futuro prossimo?
Progetti, idee... Cosa ci
allora,
regali?
Allora, mi piacerebbe comunque organizzare qui in questa zona dei workshop, dei corsi e anche offrire delle sessioni private sia di yoga che di Reiki.
Che bellezza.
Ma cioè, considerando che sei prima di partire... Ti eri già introdotta in questo mondo, come hai visto qua in Italia, in Occidente, nel senso...
Ecco, che differenza hai trovato fra lì e qui? Se c'è, ovviamente.
Allora, qui... poi anche lì alla fine ti interfacci con persone occidentali, ecco. Però con una mentalità un po' diversa, più aperta verso queste discipline. E qui ogni tanto si riscontra un po' di chiusura,
scetticismo,
ma proprio anche difficoltà nell'aprirsi verso se stessi e verso gli altri. Per esempio, quando ero lì ho partecipato a diverse pratiche o chiamiamoli cerchi anche, no, di condivisione. in cui le persone si proprio aprivano con perfetti sconosciuti, senza paura, senza problemi, perché quando si crea uno spazio sicuro, senti di poter far uscire quelle cose di te che comunque tieni nascoste.
Qui magari c'è anche un po' di giudizio, qui, paura del giudizio.
Qui
no?
le persone sì, un po' se non si sentono in uno spazio sicuro fanno fatica, esatto, hanno mm-hmm. paura di essere giudicate, ma anche da loro stesse. Una cosa che può fare lo yoga, secondo me, è anche questa, cioè abbattere un po' queste barriere che abbiamo.
Questi tabù con noi stessi anche.
Sì.
Quindi diciamo che lo consigli.
Sì. Beh, direi. Io lo consiglio, però.
Ma in te stessa hai notato le differenze da quando sei partita a quando sei tornata? A parte la flessibilità?
Sì,
a parte il livello fisico.
Sì. In realtà l'ho notato anche da quando ho iniziato a fare Reiki. Ho notato nel mio modo di insegnare, mi sentivo molto più tranquilla, molto più equilibrata, sicura. Quando sono arrivata lì comunque ero spaventata perché...
No, sei partita da sola non conoscendo nessuno?
Sì, sì.
Ok. Allora una domanda, ma... Ti sei informata prima di partire? Cioè, devi iscriverti, devi. O arrivi e busi, dice? Ciao, salve. Io vorrei fare dei corsi, no? Come.
Allora, io mi sono informata, mi sono organizzata perché per come sono fatto ho bisogno di un minimo di programma. Però in realtà tante persone lì lo fanno così, seguono un po' il flusso.
Ok. Sì. E quindi persone di. Ma molto più occidentale, diciamo, a frequentare questi corsi,
sì,
in luogo.
Sì.
Qual è lo stato che si, cioè, le persone più
tedeschi.
Numerose? Sì.
Sì.
Hai visto? Molto. Pieno. Sì.
I tedeschi sì, viaggiano tanto.
Sì, no, beh, ma non l'avrei mai detto, nel senso, una popolazione molto ligia, non l'avrei vista
invece...
così aperta a queste. Avrei pensato più, non lo so, ad altre nazioni, vabbè, così magari.
Quindi vedi, si può sia andare lì già organizzati, che c'è talmente tanto diffusa questa cosa che arrivare lì e dire vorrei provare, uno magari va,
esatto,
e trova.
Sì.
Ma entriamo un attimo un po' nel specifico, ma lì loro ti, la scuola dalla mattina alla sera fai corsi o ti permettono di ritrovare anche cioè ti organizzano anche per l'alloggio, per la permanenza lì, come funziona? O lì è una cosa indipendente, ognuno deve fare in maniera personale?
Allora, diciamo che alcune scuole, alcuni posti ti possono aiutare anche nella ricerca dell'alloggio.
Sono molto disponibili, no?
Sì.
Rispetto a qua.
Sì, sì, sono comunque molto, molto ospitali, sì. E, alcune invece, ecco, ti devi organizzare. Beh, in modo indipendente, sì.
E c'è... nel senso, durante questi corsi vi avvicinate anche alla loro religione? È solo una pratica personale, come abbiamo detto, fisica, ma anche spirituale? Cioè, vi siete un po' avvicinati anche a questo?
Allora...
A livello mistico?
Io personalmente no, nel senso che preferisco seguire più la filosofia.
Ok.
Più che la religione, non.
Anche perché, come dicevi all'inizio, sei un po' scettica.
Sì.
No, ma dico, nel senso, nelle loro pratiche è presente questa cosa o sono due cose che vanno di pari passo ma sono distanti?
No, direi che sono comunque. È una cosa diversa. Okay. È una cosa diversa.
Cioè, quindi uno, sì, può fare yoga anche senza mai avere a che fare con.
Certo, okay.
La religione. Sì,
non è assolutamente imprescindibile.
Ah. E quindi, cioè, lo consigli per una persona che magari
tipo Samu?
No, io non sto, aspetta, prima di dire proprio di frequentare questo luogo qui, di fare un viaggio come questo perché è già interessante, cioè consigli di magari non andare alla cieca, nel senso, deve essere per fare un viaggio spirituale del questo tipo, dice, è meglio partire a un bagaglio.
Allora, magari uno può organizzarsi, avere un'idea di quello che vuole fare, di dove vuole andare, però poi consiglio di rimanere aperti quando si è lì, perché possono arrivare tante cose. Puoi conoscere qualcuno che ti dice: guarda, io sono stato qui, e quindi poi te
fa cambiare la visione.
Sì, sì, sì.
Ma comunque pensi che possa essere un qualcosa di, cioè, da fare anche da neofiti? O secondo te uno deve andare, insomma, affrontare quella realtà lì già con un bagaglio dietro?
No,
anche
lo
minimo?
Possono fare tutti. Io ho conosciuto una donna sulla cinquantina, lei è del Belgio, e ha lasciato il lavoro, e viaggiava già da qualche mese, e veniva sempre a fare lezioni di yoga con noi, è stata con noi per un mesetto e mezzo, e poi senza piani così ha deciso di andare in India a fare un corso di, sì, sì, di yoga. Poi ovviamente lei poteva permetterselo, però sì.
Italiani ne hai trovati?
Pochi.
Siamo un po' spirituali forse, no,
sì,
vabbè.
Però,
e invece a livello... Ah, prego.
Però sono venute delle persone di Campi Bisenti, questo mi ha fatto molto...
Com'è piccolo il mondo.
Magari fantastico. Sì. E a livello di età invece, nella tua esperienza, più giovani, da qualsiasi età?
Qualsiasi età direi. L'unica cosa, ovviamente, direi... ci sono molte più donne in questo mondo, però è strano perché nel mondo occidentale è visto più come una cosa per donne, invece in India è più, cioè, i guru, gli insegnanti sono uomini. Quindi sì, c'è questa percezione.
E loro come la vedono questa cosa, che si vedono arrivare ste brancate di donne all'Occidente per fare yoga, cioè come la prendono? Sono contenti, immagino siano contenti, non so.
Ma in realtà perché anche la maggior parte delle insegnanti cioè quelle straniere sono donne, sì.
Quindi sono abituati a questa cosa, sì.
Quindi c'è gente lì che magari vive da 20 anni e magari occidentale, però che vive lì, ha preso quella strada e...
Sì.
Beh, bisognerebbe fare un po' uno scambio culturale per insomma, trovare un equilibrio fra uomini e donne che fanno questa pratica, invece di sezionarli in base a Oriente e Occidente, cioè le donne solo a Occidente e gli uomini a Oriente.
Allora, abbiamo ricominciato questo blocco parlando, cioè facendo sentire una canzone sull'ansia, ok? E noi scherzando così abbiamo detto che un metodo per uscirne potrebbe essere quello di frequentare corsi di meditazione o di yoga. Funziona? Te che, ora non so se magari eri ansiogena prima di partire, in generale, ma hai visto dei risvolti sulla tua persona sotto questo punto di vista? Pensi che siano utili? Lo consiglieresti a chi non l'ha mai fatto e soffre magari di questi problemi di ansia o comunque...
Sì, allora, per quanto riguarda la meditazione è provato a livello scientifico che riduca l'ansia, proprio abbassa i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ovviamente va fatta... Beh, con una certa costanza,
certo.
Non bene, ma con una certa costanza. Quindi sì, e lo yoga comunque aiuta anche perché ti concentri prima di tutto sul corpo e poi anche ovviamente sulla mente.
Certo, è un modo per educare anche la mente a focalizzarsi su un pensiero invece di essere magari bombardata da tanti pensieri che poi ti creano
su una cosa ansia.
Sola.
Esatto. Poi la meditazione, c'è un po' questa concezione un po' errata che la meditazione sia svuotare la mente, quindi non avere pensieri. In realtà non è così, perché è impossibile
smettere di pensare.
Mani, esatto, smettere di pensare.
Si dorme, quindi immaginati.
Esatto, però tramite la meditazione insegniamo alla mente
a filtrare.
Diciamo a controllarsi,
okay.
Perché con la meditazione riusciamo, o almeno proviamo, a riconoscere quando stiamo pensando, che cosa stiamo pensando, e poi cerchiamo di ritornare al respiro, comunque a un elemento su cui focalizzarci.
Ecco, anche il respiro è fondamentale, no?
Dicevi il respiro anche prima, sì, è tutto.
È tutto.
Si parte da lì.
Sì, respiro, appunto fare yoga per esempio può essere anche soltanto respirare.
Ma ora senza intervisto si sente e basta, non si può vedere perché siamo in radio, una piccola spiegazione, cioè quando te sei arrivata lì, non voglio entrare nello specifico, ma cioè cos'è, tutti respiriamo, tutti lo sappiamo fare, qual è la differenza, cioè com'è, perché è così importante, cioè come si distingue da... Guarda, io mi sono operato anche da poco il naso, quindi ora respiro anche meglio, quindi se magari, non so, magari son pronto, diciamo, certo, ecco, certo. Dai.
È vero, tutti respiriamo, ma non facciamo caso a come respiriamo. Quindi, per esempio, dove si trova il nostro respiro, che frequenza ha, e quando cerchiamo soprattutto di prima accorgerci di come respiriamo e poi anche un po' di controllarlo, ovviamente riusciamo a calmarci, no? Perché attraverso alcune tecniche di respirazione possiamo prolungare l'inspiro e l'espiro e quindi questo ci aiuta a calmarci. Però sì, fondamentalmente è fermarsi e focalizzarci solo su questo elemento, sentire l'aria che entra nelle narici, sentire come gonfia la pancia, i polmoni.
Ecco, perché non si respira di petto in realtà, no? La respirazione più corretta sarebbe quella di pancia.
Sì, poi allora diciamo è migliore, però non è... Anche nello yoga facciamo diversi tipi di respirazione. Okay. Sì.
Tu Samu respiri di pancia o di petto?
Io di naso. Ora ce l'ho libero, fortunatamente.
Sente, non di bocca.
Esatto.
Bene, dai, allora quindi sei rientrata e se qualcuno, visto che hai detto ormai certificato anche internazionale, anzi io direi intercontinentale, e se uno si volesse avvicinare, vorrebbe magari chiedere informazioni, che non è esperto, vogliamo magari dire a chi ci sta seguendo come iniziare a prendere parte a queste cose, non so, non dico di contattarti direttamente, però magari non so se vuoi lasciare,
se mi volete contattare mi potete scrivere su Instagram.
La Cinzia è molto social,
no? Però sì, diciamo è l'unico canale al momento che
ti posso trovare. Come?
Cinzia Vannini.
Ok, quindi scrivete numero e poi in futuro ho detto insegnante, quindi tra poco immagino che sta già progettando qualcosa, magari
momento
non c'è nulla di
spoiler.
Concreto, però ah sì, dai, siamo alla fine.
Mi sto progettando, sono idee, però sì, mi piacerebbe tanto organizzare un ritiro magari in Sri Lanka, dove nella scuola dove sono stata, quindi magari il prossimo anno. E poi...
D'inverno ovviamente, così.
D'inverno, quando è qui inverno, sì. E poi quest'estate qui magari qualche workshop.
Ma
verso giugno.
Pensi che debba essere fatto all'aperto per essere meglio?
D'estate è bello praticare all'aperto, sì. Comunque è diverso rispetto a praticare al chiuso, hai il contatto più con l'aria, i suoni.
L'immagine sempre solo
natura.
All'aperto.
Lì sì.
Vabbè.
Con le onde dell'oceano,
Qui invece sì. C'è il traffico di Viale dei Mille.
Infatti devo confessare che qualche mattina ti ho un po' odiata, amica, perché... Scusa. Ciao Lucrezia, buongiorno. Senti dove sono oggi? C'era il mare. Noi si aprivamo la finestra a traffico, clacson, ambulanze.
È una realtà.
Ci vuole.
Sì. Hai fatto benissimo a partire.
Allora, quindi ricordiamolo, chi volesse può magari entrare a far parte di questo mondo, anche semplicemente è curioso di informarsi tramite i social e poi comunque magari di seguirti perché ci saranno novità, come ci hai detto,
sì.
Non si sa.
E noi speriamo di rinvitarti magari anche nel periodo più estivo.
Magari fa un collegamento inverno prossimo con
Sri Lanka.
No, va bene. 8:30 e anche oggi siamo arrivati.
Tempo è tiranno, diceva un mio amico, Samu.
Davvero, il tempo è tiranno, in radio è tirannissimo. Va bene, allora ti ringraziamo Cinzia per essere venuta ospite qua e averci raccontato la tua esperienza.
Grazie a voi.
E anche magari perché chi fosse magari sollecitato la curiosità di qualche ascoltatore che poi magari da domani comincerà a meditare. Noi lo facciamo
respirare col naso.
Allora, cominceremo a fare anche noi di respirare, ok?
Con
il naso da ora, come finisce la trasmissione. Quindi ringraziamo a tutti i nostri radioascoltatori che sono stati sulle frequenze di Nova Radio e quindi noi ci sentiamo invece fra 2 settimane per continuare a parlare di eventi, spettacoli e chi lo sa, magari anche un po' di meditazione.
Per chi ci avesse raggiunti tardi stasera e volesse risentire la puntata, noi usciremo domani o al massimo domani l'altro, sempre su Spotify.
Esatto, il podcast su Spotify, sulla Svolta, oppure anche direttamente sul il sito di Nova Radio. Grazie a tutti gli ascoltatori e noi ci sentiamo tra 2 settimane. E buona serata.
Grazie Samu, buona serata a tutti.
Ciao.